14 siamo collegati con Simone Liruini, che ringraziamo per essere ai nostri microfoni. Simone conosce bene la realtà brasiliana per aver trascorso anche lunghi periodi in quel paese, e vogliamo parlare di quanto la violenza poliziesca saltata agli onori delle cronache in seguito alla straordinariamente violenta operazione di polizia che c'è stata lo scorso 28 ottobre sia in realtà una violenza del tutto normale. E da questo punto di vista vogliamo cercare di capirne di più, partendo ovviamente dall'episodio che è salito agli onori delle cronache, ma poi più in generale cercando di capire un po' meglio la realtà brasiliana, in cui è evidente che le vittime, al di là delle dichiarazioni sul combattere le bande criminali, le bande dei narcotrafficanti, siano essenzialmente una popolazione afrodiscendente, una popolazione razzializzata, una popolazione povera. Ciao Simone.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte. E io ci provo a fare un po' di ordine, perché comunque il Brasile è a noi vicino, ma le dinamiche brasiliane sono dinamiche che solo in alcune parti d'Italia, direi sempre di più in realtà, però viviamo anche noi, e con dinamiche però con esponenzialmente differenti, aspetti che bisogna approfondire. Intanto Rio de Janeiro, dove è avvenuta questa mattanza, ha 6 milioni di abitanti, con un'area metropolitana di 12 milioni, quindi noi dobbiamo pensare che Roma ha 2 milioni e mezzo di abitanti più o meno, e 4 milioni di abitanti, un poco più di area metropolitana, ma più che altro a Rio un quinto della popolazione abita in favelas. Quindi quello che è Rio è una città con quartieri ricchissimi, quartieri di classe medio-alta, quartieri di classe media che si sente perennemente attaccata da una parte della popolazione, e in questo c'è una sorta di guerra civile quotidiana, che questo è reale, quindi tutti i condominios fechados, la classe medio-alta chiusa in se stessa, e che cerca di difendersi dal resto della popolazione. E in più, in questo momento, cioè dagli anni 2000-2005, il numero delle favelas in Brasile è raddoppiato, e i processi di inurbamento hanno fatto sì che persone che cercavano servizi, che cercavano posti di lavoro in città da le campagne, fossero attratti dalle grandi città e non trovando possibilità di alloggio andassero ad alimentare questi insediamenti spontanei. Quindi quello che è successo in questi giorni è qualcosa che adesso proviamo a organizzare, a comprendere da diversi punti di vista. È stata un'azione diciamo di guerra sostanzialmente, in cui 2500 poliziotti di vari corpi, con elicotteri, droni, veicoli di demolizione, una trentina di carri blindati, sono entrati in queste due favelas, Dolemão e da Penha, e di fatto, questa è la dichiarazione ufficiale, volevano arrivare a catturare Odoka, che è uno dei leader del Comando Vermelho. Comando Vermelho è un'organizzazione criminale che gestisce lo spaccio, la prostituzione ma che ha interessi fortissimi nel mondo finanziario, nel commercio delle armi, e è una sorta di multinazionale. E quindi entrano nelle favelas e sparano in questi che sono appunto insediamenti spontanei, quindi abitati, quindi con una densità anche alta di popolazione, spingono chi fuggiva verso la foresta, e nella foresta c'era un altro battaglione che aspettava i rifugiati e hanno sparato a tutti quelli che si rifugiavano nella foresta, e in più hanno arrestato e naturalmente sparato dentro l'ambiente urbano, dentro alla favela. Questo ha portato a circa 130 morti, dico circa perché di fatto una cinquantina, dai 50 ai 60 morti sono stati portati fuori da questa massa atlantica, dalla foresta, dalla popolazione, e in questo ci sono dati ufficiali e dati ufficiosi. Però la cosa è che, e questo è stato la carneficina più forte, più importante nella storia del Brasile sostanzialmente, ordinata da questo Cláudio Castro, che è un governatore, è il governatore dello Stato, è il governatore che è in carica dal 2021, mi sembra. Era il vice governatore, dopodiché il governatore che era stato eletto è stato arrestato per concussione, per malaffare, diciamo, e lui è diventato governatore. E da quando è diventato governatore è già la quarta azione. Lui è il responsabile delle 4 delle 5 azioni più letali nella storia di Rio de Janeiro. Già Cresinho del 2021 con 28 morti, il complesso da Pena del 2022 con 23 morti, il complesso da Le Mans, quindi già in questo quartiere, nel 2022 con 16 morti, e ora con 130 morti. E qui a Pena Le Mans. Ora, che cosa è successo e quali sono le cose che ci stanno un po' dietro? Chi è Cláudio Castro? Chi è il Comando Vermelho? Qual è il ruolo del Comando Vermelho all'interno di Rio? Allora, io provo a dare dei dati e provo a, e qui casomai interlochiamo se non sono chiaro. Le favelas di Rio sono controllate da diverse componenti. Uno sono i trafficanti, ci sono diversi enti di ricerca più o meno ufficiali, alcuni dell'università, altre sono gruppi di ricerca spontanei, che dicono che più o meno il 50% delle favelas è controllata dai trafficanti, quindi sono aree, come succede in alcuni quartieri anche qui in Italia, in cui sai che quella è un'area sotto controllo di gruppi armati. Due-3% è sotto potere dello Stato, tra virgolette, con la polizia, una polizia pacificadora, erano una volta, ma la cosa più, l'altro aspetto che da noi non emerge quasi mai è che in questo momento circa 2 milioni di persone, più o meno 40 favelas, forse di più, sono sotto il controllo delle milizie, las milicias, che sono una realtà nata alla fine degli anni 70, quindi con le prime fasi di inurbamento, di crescita anche delle favelas, in cui abitanti hanno chiesto protezione a ex poliziotti, a ex bomberos, i pompieri, a diciamo, abitanti veri e propri locali, che si sono organizzate in milizie paramilitari. Queste milizie paramilitari hanno offerto e vengono pagate per offrire sicurezza. Il problema è che fin da subito queste milizie si sono trasformate in altro, cioè hanno iniziato a estorcere denaro, hanno iniziato per protezione a chiedere percentuali sulla compravendita degli immobili e a prendere in mano il commercio della droga.
Ma si sono trasformate in una mafia?
Si sono trasformate nei trafficanti che dichiaravano di combattere. Quindi noi Rio, quello che è successo adesso qui a Peña e a Complesso d'Alemão, è che o Comando Vermelho ha allargato il proprio campo andando ad attaccare alcune strade che erano gestite dalle milizie, e di fatto la polizia ha preso questo come pretesto per fare questa enorme azione, che è in fondo la base della campagna elettorale di questo governatore, che abbiamo visto sulla sicurezza, e sulla sicurezza intesa in questo modo, quindi l'azzeramento, l'annullamento dei trafficanti da un punto di vista fisico, quindi l'uccisione, e allo stesso tempo il concetto del fatto che la popolazione, come dicevi prima, povera, afrodiscendente, os negros, si autodefiniscono in questo modo, rivendicando tutta la terminologia. Comunque, a parte questo, e questo è carne a macello, sono parte della popolazione che diciamo, può essere considerata danno collaterale, con questa parola oscena e indicibile.
Insomma, chi agisce ritiene di avere abbastanza consenso da far pensare che uccidere queste persone è un gesto legittimo?
In questo si stanno giocando tutte le politiche securitarie, che però hanno una lunga storia in Brasile. Come dicevo prima, questa questione di attaccare trafficanti e ucciderli è qualcosa di storicamente radicato, tanto che torniamo indietro, noi che abbiamo un po' più di anni, e nel 2009, nel 2010, quando ancora c'era un governo targato PT, era stata organizzata queste forze di polizia per azzerare, diciamo, dicevano, la presenza dei trafficanti all'interno dei tessuti e all'interno della vita delle comunità, ed erano state create queste unità di polizia pacificatrici che dovevano entrare e di fatto riuscire a gestire i conflitti tra i trafficanti e le milizie, e espellere l'uno e l'altro. Di fatto, a loro volta, queste unità di polizia sono diventate nuove milizie. Quindi da lì, cioè, ci sono stati anche film importanti che hanno denunciato questa situazione. Di fatto, tutte le volte che si interviene da un punto di vista securitario con nuove forze, queste si vanno a sostituire nella gestione economica con traffici economicamente incredibili all'interno dei circuiti malavitosi.
Fammi capire, questo significa che nei fatti anche le campagne che vengono intraprese contro i vari gruppi criminali sono campagne per il controllo del territorio ed eventualmente la sostituzione all'interno dello stesso?
Questo è uno, e l'altro sono campagne che ammiccano e costruiscono sicurezza per la classe medio-alta, e a Rio ci saranno le elezioni nel 2026. E in questo momento in Brasile il partito di questo governatore Claudio Castro, che è il Partito Liberale, che è il partito di Bolsonaro, è in fortissima difficoltà, perché Bolsonaro di fatto è stato arrestato e tutto il clan Bolsonaro è stato messo in forte discussione. Il clan Bolsonaro, così come avviene in buona parte di questi governi pseudo-democratici che guardano volentieri l'autoritarismo, e il clan è composto da persone di fiducia, quindi tutti i familiari, tutte le relazioni amicali più strette hanno ruoli cruciali all'interno delle dinamiche di potere. E in questo momento il clan Bolsonaro è in forte difficoltà e Castro è visto come il futuro del partito, che guarda con simpatia a Trump, non solo con simpatia, cioè il figlio di Bolsonaro, Flavio, è stato una figura di spicco all'interno dello Stato di Rio de Janeiro e ha gestito, e anche qua dopo casomai entriamo nel merito, ha gestito il rapporto in particolare con le milizie ed è sostenuto dalle milizie a Rio de Janeiro, ha chiesto l'intervento degli Stati Uniti per bombardare e distruggere le navi dei trafficanti che arrivano a Rio de Janeiro, così come abbiamo visto in questi giorni le navi dei trafficanti che nei Caraibi cercano di arrivare negli Stati Uniti. Quindi, cioè, giustiziare bombardando, facendo queste azioni spettacolari e narcotrafficanti o presunti tali per avere la giustificazione di avere la presenza americana nel Golfo di Rio. Ecco, in questo, quello che dicevo prima è delle relazioni complesse. In ottobre è stato incarcerato uno delle figure di spicco del gabinetto del governatore di Castro per rapporti di scambio e di vendita anche di armi al comando Vermelho.
Cioè, questo praticamente, c'è un collaboratore che è stato arrestato per aver venduto le armi al comando Vermelho ed è lui che ha lanciato l'offensiva contro il comando Vermelho.
Il figlio di Bolsonaro invece ha queste relazioni con la milizia, ma in realtà anche lui è stato accusato e ci sono evidenze da un punto di vista politico della connivenza con le frange più schifose delle milizie, e quindi in realtà il potere a Rio è fortemente legato alla gestione malavitosa del territorio e queste azioni spettacolari, al di là che il capo Odoka sia scappato o meno, in realtà non spostano assolutamente nulla nelle dinamiche di potere di gestione dei territori. Una settimana dopo l'azione già c'erano le denunce online del fatto che il territorio fosse ritornato in mano al Comando Vermelho, insomma, al di là dell'azione spettacolare dei morti, dei lutti, della costruzione di nemici, poco fosse cambiato. Quindi io non credo di riuscire a fare chiarezza, ma proprio perché i rapporti di potere in Brasile sono così intricati e così collusi che, questo è il mio punto di vista, che queste io non riesco che a vederlo soltanto come un'azione di propaganda ai fini elettorali e naturalmente di crescita di una visibilità su politiche securitarie di una componente che in questo momento è in difficoltà ed è il partito di Bolsonaro.
Beh, quindi sostanzialmente il governatore, avendo visto che uno dei suoi collaboratori più stretti era stato accusato di aver venduto o comprato, non ho capito bene, armi al Comando Vermelho, ha risposto con questa mega operazione fuori dalle righe, con questo bagno di sangue immane, colpendo anche indiscriminatamente la popolazione che è considerata in quanto tale.
La popolazione povera vista come un nemico comunque che può essere eliminato in generale. Ecco, in questo i dati del 2024 dicono che delle 44.000 vittime di omicidio in Brasile, il 76% erano afrodiscendenti. Okay. E che questa guerra alla droga in realtà è una politica genocida di guerra ai poveri, colpisce giovani neri, emarginati e costruisce identità su le comunità forti, sulle comunità bianche e benestanti. Ci sono altri aspetti incredibili dal nostro punto di vista, cioè le associazioni di familiari sono le associazioni che dicono, cioè, voi continuate ad ammassare i nostri familiari, entrate in favelas, uccidete. E durante il periodo della democrazia, diciamo, brasiliana, che è recente, dall'84 in poi, in realtà continuano a crescere e sono più grandi delle associazioni create durante o anche dopo il regime dittatoriale, dal 64 all'84, 85. Cioè, questa componente è una componente intrinseca in questo Stato democratico.
Ma la democrazia da questo punto di vista non ha portato significativi cambiamenti dal punto di vista della popolazione più povera e razzializzata?
Io non sono in grado di entrare nel merito di quali siano le differenze e quali siano le componenti. Certo è che in questo momento c'è un conflitto di classe e diciamo non solo di classe, ma appunto rispetto a questa popolazione razzializzata fortissima. Naturalmente in questo, se guardate i dati e se guardate le letture che ne dà la destra, sono quelle di dover continuare per porre fine alla criminalità, a investire sull'uso della violenza e quindi sull'azzeramento del nemico attraverso le uccisioni, mentre invece c'è tutta una parte con tutte le realtà, diciamo, di base, con tutte le realtà legate alle organizzazioni umanitarie che guardano a percorsi naturalmente più complessi e completamente differenti. Ecco, la storia del Brasile ci sta dimostrando che la violenza politica della polizia è in realtà una fabbrica di costruzione di crimine. O Comando da Capitão, che era uno di questi battaglioni di milizie, è nato dal massacro do Carandiru, e il Comando per Meglio, che è questa organizzazione di cui abbiamo parlato, è nata dentro ai carceri per contrastare in maniera organizzata le torture della polizia dentro i carceri. Quindi, tornando a quello che dicevamo, in realtà appunto queste operazioni a Rio contro il Comando non sono nulla da un punto di vista di impatto sulla struttura economico-finanziaria, sulla capacità di agire di queste componenti malavitose. Perché gli aspetti economici dipendono da altri punti, dipendono dalle relazioni con la politica, dalle relazioni con le componenti finanziarie, dai traffici e non in queste criminalità, diciamo, di strada.
Ci stiamo avviando, scusa, alla conclusione di questa nostra diretta e io ti vorrei chiudere chiedendoti e i movimenti sociali, quelli non soltanto dei parenti, ma in più in generale quelli impegnati sul terreno della politica, come rispondono, come si muovono rispetto a questa situazione?
Io posso parlare per le situazioni che conosco, che sono situazioni che creano relazioni, comunità, che creano iniziative all'interno delle favelas e in questo cercano di dare possibilità ai giovani e alle giovani, cercano di dare possibilità di scelta e consapevolezza e fanno veramente molta fatica e naturalmente non sempre riescono a operare a pieno, proprio perché come ci dicevano compagni messicani di Oaxaca, ci sono aspetti legati alla gestione del territorio e all'uso della violenza che a un certo punto prevalicano e superano le possibilità di azione. Questi compagni e queste compagne continuano a operare dentro alle favelas e continuano a costruire pensiero alternativo. In questo si affrontano quotidianamente naturalmente le milizie, appunto, i trafficanti e le chiese, che sono l'altro aspetto, diciamo, che oggi non è emerso, ma che sono una componente ideologica fondamentale, in particolare le chiese evangeliche, che stanno prendendo il predominio e che sono portatrici di istanze iper reazionarie. In Brasile, appunto, come dicevamo, i servizi sono concentrati nelle città, continuano a crescere le megalopoli, continua ad arrivare popolazione dalle aree rurali e abbiamo visto come negli anni del bolsonarismo, ma in realtà anche del PT, le politiche e securitarie, perché non scordiamoci che una settimana dopo questa carneficina non sarà in uno stato gestito da un governatore del PT, sono stati uccisi un'altra decina di miliziani, diciamo, legati al Comando Vermelho. Quindi queste politiche securitarie, non con questi numeri, ma in realtà si rincorrono e in realtà entrano anche in quella che potrebbe essere definita una sinistra democratica sul piano ideologico. Quindi in questo le possibilità di un'azione in una situazione che da un punto di vista economico è in forte difficoltà e che ha visto, appunto, come dicevamo, negli ultimi anni politiche securitarie ma anche classiste molto forti, in cui progressivamente molti dei servizi anche assistenziali sono stati abbandonati, è una componente anche, diciamo, sociale difficilissima da gestire. in cui la consapevolezza è poca e in cui le attrazioni e l'attrattività, diciamo, della componente malavitosa è molto alta. Quindi quello che posso, le situazioni che conosco io agiscono direttamente dentro le favelas, stanno nelle favelas e costruiscono alternative, e in questo ci sono aspetti di carattere culturale, di carattere lavorativo, di carattere sociale, legati a reti di solidarietà e legati a diciamo piani di mutuo appoggio che escano da dinamiche di carattere economico e di carattere clientelare.
Grazie mille, alla prossima, ciao.
Alla prossima, ciao, a presto.